Bene, allora cominciamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, bentrovati, e appunto dopo la sosta quaresimale di qualche incontro che appunto da qualcuno è stata sentita di più, diciamo così, e allora riprendiamo il nostro cammino di lettura e commento dell'Antico Testamento. Faccio un piccolo cappello così, soprattutto per chi è per la prima volta, e un cammino ormai che ha un'età, diciamo, ci piace averlo fatto e ci piace continuare a farlo, da, penso che siamo all'ottavo anno, anche nono, e cioè abbiamo letto, l'idea era leggere l'Antico Testamento, entrare in questo mondo sconosciuto, e non soltanto sconosciuto, ma gravato da innumerevoli pregiudizi. Non so se vi è capitato anche a voi di apostrofare qualcuno dicendo sei proprio dell'Antico Testamento, no? Cioè, della serie che è proprio uno. E allora questi pregiudizi che appunto uniti alla una ignoranza non colpevole, nel senso che non siamo come Chiesa, cioè ci stiamo pian piano muovendo, no, nella direzione, speriamo, sempre più decisi di riappropriarci del primo luogo della rivelazione del volto di Dio. L'annuncio ebraico-cristiano è l'annuncio di un mistero di Dio che è vivente, che si dice. Si dice in tutta la creazione, si dice in tutte le storie degli uomini, in tutte le vicende, in tutte le tradizioni, ma che, e questa è la pretesa dell'annuncio cristiano, con le sue radici ebraiche, dice tutto di sé nella storia di un popolo antico, il popolo di Israele, e nella storia di un ebreo appartenente a questo popolo, Gesù di Nazareth, molto particolare per noi cristiani. Allora, conoscere questa storia significa poter avvicinarsi a quel volto di Dio che lui ha mostrato di sé. E allora ci ricordiamo sempre, no, la frase di Girolamo, che dice che appunto l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo. E quando diceva sante scritture, diceva tutte le scritture. E l'Antico Testamento è stata anche la Bibbia di Gesù. La sua Bibbia era l'Antico Testamento, il nostro Antico Testamento. E pensate, lui si è appregato, ha studiato, ha meditato su, e si è capito, tanto di sé ha compreso, no? Ricordate per esempio il brano della Trasfigurazione, no? Cioè dove dialogava con Elia e Mosè. No, allora lì non dobbiamo pensare che appaiono proprio in carne ed ossa Elia e Mosè. Se qualcuno vuole pensare è libero di farlo, ma l'interpretazione, no, più profonda è quella di dire che lui, dato che Elia è la parte dell'Antico Testamento che si chiamano i profeti, Elia è il profeta per eccellenza e Mosè è la Torah, lui, no, dialogava con la Torah e i Nevim. Allora, ecco, conoscere più profondamente Gesù attraverso tutta la storia che ha preparato, no, il compimento di questo annuncio, e fra l'altro anche quella scrittura con cui lui si è confrontato, ha pregato, no, e le ultime parole, l'ultima preghiera sulla croce è stata una preghiera di salmi. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È il Salmo, no? che 22, che Gesù prega. Gli ebrei non, ancora oggi non denotano i salmi con i numeri, come facciamo noi, no? Ma gli ebrei li indicano con il primo versetto. Per cui quando il Vangelo ci dice che Gesù dice quello, dice che Gesù stava pregando, no, nell'agonia, ormai stava pregando il Salmo 22. Allora, per questo noi continuiamo, e tra l'altro anche con gusto, no? Penso questo alla testimonianza di voi, di quelli che più da tempo, no? Stiamo veramente scoprendo una parola ricca, una parola che ci aiuta a comprendere sempre più Gesù, no? E da Gesù questa parola. Allora, detto questo, stasera noi ci buttiamo su un altro gigante dei profeti. Ricordate, l'Antico Testamento è diviso in tre parti, la Torah, no? I Nevim, che sono appunto i profeti, e i Ketuvim. Ketuvim sono gli scritti. Noi abbiamo letto diverse cose anche degli scritti, e abbiamo già letto delle cose anche dei profeti. E se volete avete caldo, anche lì, cioè, sono degli appendini. E allora, abbiamo letto l'anno scorso, se non sbaglio, Isaia, abbiamo avuto il coraggio di leggere Isaia, adesso ne abbiamo ancora di più da leggere, di coraggio, perché leggiamo appunto Geremia, che come capitoli è più corto dei capitoli, 52 capitoli di Geremia, invece con Isaia arriviamo a 66, però in realtà sono molte più parole quelle di Geremia, eh? Quindi noi cominciamo, poi magari qualche cosa salteremo, ma l'idea è leggere il più possibile, no? Direttamente. Allora, innanzitutto un profeta. Allora, diciamo subito che i profeti nell'Antico Testamento non sono degli indovini, eh? Cioè, tante volte noi abbiamo anche questa percezione così comune di una persona che si mette a dire qualcosa sul futuro, allora viene da dire, ma non fare il profeta, no, adesso fai il profeta. Ecco, come la buon'anima di padre Spirlich diceva, ammesso e non concesso che esistano dei chiaroveggenti, ammesso e non concesso, non è un motivo di discussione, ma ammettiamolo, e una vera differenza tra un vero chiaroveggente e un profeta della Bibbia è che se il chiaroveggente è autentico non sbaglia mai. Il profeta biblico sì. Perché? Perché il profeta biblico è colui che ha quella intelligenza, quella profondità di cogliere quello che sta avvenendo nella realtà più in profondità e che nella superficie non si coglie. E allora in qualche modo indicare quello che già è in moto, l'allontanamento da Dio, per esempio, per cui dire guardate, questo vi accadrà, ma dicendo questo lui vuole scuotere le coscienze, vuole aiutare la conversione dei cuori, per cui se un cuore accoglie quella parola profetica e cambia strada, quello che il profeta sta annunciando non accadrà. È un esempio per tutti, è Giona, ricordate, questo profeta simpatico che non vuole andare a Ninive e a dire, no, il Signore gli aveva detto va a Ninive, dille 40 giorni e sarai distrutta. Che fra l'altro è anche interessante, no? Perché dice che il Signore vuole salvare Ninive, perché se no l'avrebbe distrutta subito, no? Invece dicendo 40 giorni, sta dicendo ti do un tempo, eh? E Giona non ci vuole andare, alla fine ci va, e che cosa predica? Questo, 40 giorni e Ninive sarà distrutta, e fra l'altro sapete che Ninive è la capitale del regno dell'impero assiro, di cui parleremo anche un po' stasera, era stata un po' come i nazisti ante litteram per loro. E per cui Giona ci sperava che 40 giorni in Ninive, no, sarebbe stata distrutta, ma allo stesso tempo Giona sapeva che il Signore lo mandava a dire quello perché il Signore sperava invece che Ninive si convertisse. E così accade, e così accade, no, che il re, sentito questo, manda, no, un bando a tutto il popolo per un digiuno, per, no, un lamento, per chiedere, no, il perdono di Dio. E il Signore perdona. E quella distruzione annunciata non avviene. Tanto che Giona, contrariato, se ne va sotto un ricino, eccetera, vuole morire, eccetera, eccetera. Allora, il profeta è uno che ascolta una parola, lo vedremo anche già subito stasera cominciando a leggere il primo capitolo, di una parola da parte di Dio per il popolo, una parola che è una parola di salvezza, sia che sia una parola positiva, sia che è una parola che annuncia una condanna e un castigo. Leggendo i profeti noi dovremo anche lasciarci un po' educare a un amore forte, a un amore forte. E io penso che nella nostra crisi ci sia anche proprio una crisi dell'amore, che non è solo del sentimento, ma di quello che e poi concretamente voler bene, amare qualcuno, no? E nel senso che a volte, per esempio, anche nelle amicizie, nel mondo giovanile, ma non so se anche nel mondo degli adulti, molte amicizie sono amicizie conniventi, cioè dove se siamo amici tu non devi mai dirmi cose negative, no? Devi sempre così essere dalla mia parte, se sei mia amica tu sei sempre dalla mia parte. Beh, ma essere amici in qualche momento e voler bene, come sappiamo, significa in qualche modo mettersi dall'altra parte, mostrare il viso duro. E questo non è automatico. Allora, con i profeti noi veniamo messi a contatto con una parola forte che scuote, che non è connivente, che non cerca in tutti i modi di essere accolta, che non vuole fare audience, potremmo utilizzare questo termine, a tutti i costi, no? Come anche i nostri politici, che tante volte le cose le dicono o non le dicono in base a, no, la ricaduta e al consenso che possono perdere, eccetera, eccetera. Ma non solo i politici, a volte anche i preti o altre, no? Meno male Papa Francesco non va in questa linea, no? Su questo continuiamo a ringraziare Dio. Allora, ecco, quindi vedremo, poi approfondiremo anche la figura del profeta leggendo direttamente. Allora, apriamo la Bibbia, capitolo 1, e leggiamo subito parole di Geremia, figlio di Chelchia, uno dei sacerdoti che risiedevano ad Anatot, nel territorio di Beniamino. A lui fu rivolta la parola del Signore al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno, e successivamente anche al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fino alla fine dell'anno undicesimo di Sedecia, figlio di Giosia, re di Giuda, cioè fino alla deportazione di Gerusalemme, avvenuta nel quinto mese di quell'anno. È molto importante questa introduzione, perché una prima cosa che ci dice è che la parola profetica, che porta la parola di Dio, è una parola che entra nella storia. Si citano re, eventi, di cui abbiamo rilevanze archeologiche, cioè siamo nel 627, il tredicesimo anno del regno di Giosia. Giosia è figlio di Amon, che a sua volta è figlio di Manasse. Manasse ce lo ricordiamo, Manasse è stato un re che ha regnato tantissimo tempo, quasi 50 anni, ed è stato un disastro. Ha introdotto dei culti stranieri, ma l'ingiustizia sociale, altre cose. E fra l'altro Manasse poi ritorna anche nella genealogia di Gesù, nel Vangelo di Matteo. E quindi è interessante questo Signore che si incarna passando nella nostra storia, no? Dove ci sono i Manasse, e poi vedremo dove ci sono anche Giosia, che invece è una figura positiva. Manasse muore nel 642 a.C. Siamo, attenzione, nel regno di Giuda, e anche questo è importante un attimo ricordarlo. Ricordate che secondo la storia biblica il regno di Israele nascerà con Saul, poi sarà fondato da Davide, siamo intorno al 900 a.C., 1900 a.C., diventerà il massimo della sua espansione con Salomone e immediatamente dopo Salomone si dividerà a causa delle tensioni tra le 10 tribù del nord e le 2 tribù del sud, Giuda e poi Beniamino. E allora questo regno si dividerà con Roboamo, figlio di Salomone, che sarà re di Giuda, il primo re di Giuda, e invece Geroboamo, che era un funzionario di Salomone, che però diventerà il re delle tribù del nord. Regno di Israele e regno di Giuda. Quando sentiamo queste parole nelle letture profetiche, no, tante volte siamo confusi, Israele, Giuda, ci sembra no, la stessa cosa. Bene, immediatamente nella storia biblica sono due regni diversi, il regno del nord con capitale Samaria e il regno del sud con capitale Giuda. Questi due regni, fra l'altro, entreranno anche in conflitto tra di loro. Ci sarà anche una guerra, Siro-Efraimita. E il regno del nord sarà poi spazzato via dal grande impero assiro. Gli assiri prenderanno nel 721 il regno dell'Israele e deporteranno le 10 tribù. E loro inaugureranno una politica etnica terribile, ma molto efficace. Cioè, nel senso che le popolazioni che venivano conquistate venivano smembrate, una parte di popolo messo in un posto, una parte di un altro popolo messo in un altro, unito ad altri pezzi di altre popolazioni. Per cui pensate, no? Cioè, il disastro proprio antropologico, nel senso non si capivano, lingue diverse, religioni diverse, no? E quindi prima che questi si organizzassero tra di loro e potessero così costituire un pericolo, naturalmente, no? Allora lì spariscono le 10 tribù. Spariscono le 10 tribù, sono quelle 10 tribù che ancora qualche università ebraica cerca, no? E ogni tanto esce qualche notizia, sapete, ci sono dei ricercatori e degli antropologi che vanno a cercare, a testare il DNA di popolazioni diverse per vedere se trovano, no, appunto dei resti di un'ultima notizia che ho letto diversi mesi fa è che stavano puntando su una tribù Pashtun in Afghanistan, una tribù musulmana, eccetera, no? E comunque sparisce. E il regno del sud, Giuda, durerà ancora un po'. Durerà ancora un po', sostanzialmente perché? Perché c'era Gerusalemme? Sostanzialmente perché era il regno più povero. Mentre, se siete stati in Terra Santa, se non siete stati, spero che possiate qualche volta andare, o almeno vedere delle foto, vedrete che la Galilea, che appunto è con la Samaria un po' più a sud, è una terra molto più ricca, poi al nord c'è la pianura di Esdrelon, cioè, no? E c'erano le grandi vie di comunicazione. Invece Giuda è un po' arroccata sulle montagne, che arrivano sul 1100, 1200, ed è una terra veramente da montagna, cioè non è coltivabile, chissà che cosa ne tiri fuori, no? Per cui pastori. No? Per questo allora viene lasciata un po' in là, no? E che succede? Succede anche un'altra cosa importante da ricordare, è che gli assiri a un certo punto arriveranno anche ad assediare Gerusalemme nel 701 a.C., ma se ne andranno, non si sa perché. Gli storici si dividono tra problemi interni, forse un colpo di stato a Ninive che fa sì che il re prende, no, armi e bagagli e se ne torna, forse un'epidemia, ma sta di fatto che appunto da un giorno all'altro, no, pensate, gli abitanti di Gerusalemme che erano lì, no, che vivevano sotto la paura di questo enorme esercito assiro, a un certo punto vedono questi assiri, se ne vanno. Attenzione, questo è importante perché farà sorgere una falsa coscienza negli abitanti di Gerusalemme, cioè che Gerusalemme, proprio perché è la città di Dio, sarà imprendibile. E guardate che cioè le vicende storiche influenzano anche, sono in rapporto con noi e con le nostre credenze. Questa digressione storica, mi è sempre piaciuta la storia, e quindi mi lancio. Uno potrebbe dire, ma con noi e con la parola di Dio che ha a che fare? Ma la parola di Dio entra nella storia. Il problema è che noi siamo stati educati tante volte a una religione disincarnata, no? Una religione fatta di tradizioni, di gesti che si svolgono in un luogo ben preciso, chiamate chiese, o attorno a lì, processioni, e che hanno un loro tempo, che hanno un loro luogo, e che poi la vita delle persone è alta. Per cui le vicende politiche, le vicende economiche, le vicende storiche, con Dio cosa hanno a che fare? No, tanto che uno dice, vabbè, tu sei prete, chi ti interessa di queste cose? No? Tu devi pensare all'anima, no? Che mica devi pensare alle cose concrete, no? Anzi, poi in più, magari si cerca che i preti non debbano occuparsi di queste cose, no? Mi ricordo ancora, poco dopo l'ordinazione, che in un campo estivo mi sono offerto di lavare i piatti, no? C'è stata una signora che ha detto, no, le mani sante! Cioè, come vai? No, io gli ho detto, guardi, io lavavo i bagni prima e li lavo anche adesso, con tutte le mani sante, cioè non è che... No, ma è qualcosa che non è lontano da noi, no? Un certo tipo di religiosità disincarnata, che ha un suo spazio, dei suoi privilegi, delle sue logiche, e come dire, perché è così lanciata sull'altro mondo, no? Dicendo che questo mondo è un mondo, no? Un disagio, un mondo, ma noi siamo dell'altro mondo, noi guardiamo l'altro mondo, no? Noi non abbiamo capito profondamente l'incarnazione. Non abbiamo colto profondamente l'incarnazione. Allora no, Dio entra nella storia. Dio si è fatto uno di noi. Allora è molto importante, no? Perché poi con questo Geremia avrà a che fare anche con... Ecco, con la falsa coscienza che Gerusalemme ha il Tempio e a posto. Dio è con noi, Dio è con noi, per cui che cosa ci può accadere? Persino l'esercito assiro, il più forte esercito del tempo, se n'è andato. Alcuni salmi che noi leggiamo parlano di Gerusalemme come rocca inespugnabile, come città inespugnabile. E vedremo che appunto così non sarà. Allora, ritornando ai re, abbiamo Amon, 642, figlio di Manasse, 640. Nel 640 Amon, probabilmente assassinato, come tanti intrighi di corte, muore, e suo figlio Giosia, a soli 8 anni, diventa re. Ci sarà un tutore e poi diventerà re. E Giosia sarà re dal 640 al 609, quindi quando qui dice il tredicesimo anno del suo regno, sta dicendo il 627 avanti Cristo. E Giosia sarà uno dei pochi re positivi, uno dei pochi re che saranno, anche Geremia avrà un passaggio di appunto di un commento positivo. I re nella storia di Israele e Giuda saranno quasi tutti un disastro, in questo non dissimili da tanti potenti e re della terra. Giosia sarà un re che non soltanto imposterà una ricerca di una giustizia sociale eccetera, ma insieme a questo promuoverà una riforma religiosa. Nel secondo libro dei re, al capitolo 22, questi capitoli magari se volete poi si possono leggere, potete leggerli anche con calma, si dice che quando divenne re Giosia, secondo libro dei re 22, aveva 8 anni, regnò 31 anni a Gerusalemme. sua madre di Boscat si chiamava Yelida, eccetera, eccetera, fece ciò che è retto agli occhi del Signore, seguendo in tutto la via di Davide suo padre, eccetera, eccetera. Nell'anno 18 del re Giosia, il re mandò Safan, figlio di Azalia, eccetera, scrive nel tempio del Signore dicendo: sali da Chelchia, il sommo sacerdote, perché mette assieme il denaro depositato nel tempio del Signore, che i custodi della soglia hanno raccolto dal popolo, lo si dia in mano agli esecutori dei lavori, eccetera, eccetera. Cioè, una profonda riforma religiosa che passa anche con un restauro del tempio. In questo tempio, a un certo punto, versetto 8, il sommo sacerdote Chelchia disse allo scriba Safan: ho trovato nel tempio del Signore il libro della legge. Chelchia diede il libro a Safan che lo lesse. Lo scriba Safan quindi andò dal re e lo informò dicendo: i tuoi servitori hanno versato il denaro, eccetera, eccetera. Poi lo scriba Safan annunciò al re: il sacerdote Chelchia mi ha dato un libro. Safan lo lesse davanti al re. Udite le parole del libro della legge, il re si stracciò le vesti. Il re comandò al sacerdote Chelchia, ad Achicam, figlio di Safan, eccetera, eccetera, lo scriba: andate e consultate il Signore per me, per il popolo e per tutto Giuda, riguardo alle parole di questo libro ora trovato. Grande infatti è la collera del Signore che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di questo libro, mettendo in pratica quanto è stato scritto per noi. Viene riscoperto il libro della legge, che era stato dimenticato. Il sacerdote Chelchia, insieme ad Achimam, eccetera, si recò dalla profetessa Culda. Oh, una donna. Quindi vedete il maschilismo, eccetera, in qualche passaggio è smentito. Moglie di Salum, figlio di eccetera, eccetera, e si parlarono con lei e quindi vanno per confermare da una profetessa che quel libro è il libro della Torah. Attenzione, questa è una bella messa in scena, cioè nel senso che è stato fatto apposta, cioè questa ritrovare nel tempio, no, il libro della Torah dicendo l'abbiamo dimenticato, e per, no, dare un colpo scenografico molto forte in questa riforma, no, deuteronomista. Poi saranno appunto questi che rileggeranno la Torah e che promuovono un ritorno a una fede più autentica. Allora, e quindi è interessante che anche che come, no, col, come si dice, colpo di teatro, no? Cioè, appunto, colpo di scena, viene architettata questa cosa per, no, dare questa risonanza. Allora, una riforma che appunto va avanti, Giosia ne è il propugnatore, però succede che a un certo punto, fra l'altro questo è anche possibile, questa riforma di Giosia anche comincia a riallargare il regno, vengono conquistati alcuni territori del nord. Perché questo è possibile storicamente? Perché la Siria sta decadendo, il grande impero assiro comincia ad andare in crisi, e questa crisi diventerà una crisi mortale, perché altri regni, altri gruppi cominceranno a insorgere, fra cui i babilonesi, che si ribelleranno agli assiri e nel 612 conquisteranno Ninive, per cui ci sarà il crollo dell'impero assiro. Crollando l'impero, questi staterelli respirano, no? E quindi c'è più economia, c'è più anche conquista, c'è anche una effervescenza. Però che succede? Che questo grande impero che muore, un nuovo impero sale, i babilonesi, l'altro grande impero qual era? L'egiziano. Allora l'impero egiziano e l'impero babilonese vanno in collisione. E dove si incontrano? Dove si scontrano? Nella terra di Canaan, nella terra di Israele, e il corridoio, no? Per cui nel 609 Necao, con il suo esercito, sta salendo per andare contro i babilonesi, Giosia disperatamente si mette in mezzo e viene ucciso a Megiddo. Megiddo sarebbe l'Armageddon, il film con Bruce Willis, avete sentito, eccetera. cioè questa montagna dove, montagnola, collinetta, dove c'era questa città di Megiddo, antichissima, e nello scontro di Giosia muore. Ed è un colpo fortissimo, no? Perché pensate, Giosia era il re buono, no? Quel re in qualche modo anche messianico, atteso, no? Muore. E allora cosa succederà? Succederà che gli egiziani metteranno al suo posto uno dei suoi figli, Joacaz, che però durerà solo 3 mesi, al che loro metteranno durerà solo 3 mesi, poi arriveranno i babilonesi, che metteranno al suo posto questo Joachim, un altro figlio di Giosia, e questo Joachim durerà dal 609 al 598, quando i babilonesi assedieranno per la prima volta Gerusalemme e deporteranno gran parte della popolazione, fra cui anche questo re, e metteranno al suo posto un altro re che sarà Sedecia, e Sedecia sarà l'ultimo re. Sedecia durerà fino al 587 a.C., quando Gerusalemme sarà distrutta. Allora, intanto questo excursus fa un po', tenete conto delle date: 627 a.C., inizio della predicazione, della chiamata di Geremia, 587, con la distruzione anche le vicende di Geremia finiranno nel senso che di lui non sapremo più molto, lui non sarà ucciso, anzi i babilonesi lo lasceranno libero, ma un gruppo poi di ebrei, di profughi, che fuggirà verso l'Egitto lo porterà con sé, e di là, da quel punto, noi non sappiamo più nulla di Geremia. Comunque Geremia predicherà 40 anni, qui non si sa se è veramente stato così o se è una opera redazionale, no? Noi sappiamo che il libro di Geremia, così come l'abbiamo noi, è il frutto di un redattore finale che ha messo insieme probabilmente i discorsi che Geremia ha fatto e che sono stati scritti. Noi incontreremo appunto le parole, cioè gli scritti di questo Baruch, che è discepolo di Geremia. Poi probabilmente altri discorsi, forse altre anche delle inserzioni di qualche altro autore, però 40 anni, 40 anni. 40 anni è il tempo di una predicazione piena, tra l'altro 40 sapete che nella Bibbia significa il tempo giusto, il tempo necessario, possono essere 40 giorni, cioè 40 è il tempo necessario, un tempo necessario di predicazione che non avrà successo, perché Gerusalemme sarà distrutta. Anche questo è interessante, no? Cioè, vedremo che la parola di Dio che si scontra poi che nel rifiuto. D'altra parte l'abbiamo anche visto la settimana scorsa nella Pasqua del Signore. Allora, 40 anni di predicazione. 40 anni che saranno... almeno dai testi, quello che noi cogliamo è che saranno vissuti da Geremia una prima parte nel nord, fra i superstiti del regno di Israele, e vedremo che sarà una profezia positiva, probabilmente anche quei capitoli che poi troveremo più avanti, in cui si parla di una nuova alleanza e di speranza, sono probabilmente legati a quella predicazione al nord, prima di tutto, di gente che aveva vissuto già la distruzione, no? E dove il profeta sentiva che il Signore lo mandava ad annunciare, no? un riscatto, una speranza. E poi vedremo tutta una parte invece di denuncia, e in cui in qualche modo il profeta vedrà sempre più l'andare inesorabilmente verso il disastro. E anzi, a un certo punto, lui annuncerà agli abitanti di Gerusalemme una parola, cioè di obbedienza, no? Di arrendersi ai babilonesi. Cioè, e vedremo, cioè quasi come dire un arrendersi a quello che era ormai inevitabile e allo stesso tempo come unica via per un riscatto. Ma su questo torneremo. Allora, leggiamo qualcosa del capitolo 1. Il capitolo 1 è un capitolo molto conosciuto, dove incontriamo la cosiddetta vocazione di Geremia. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Scusate, ancora un'altra cosa volevo dire. Da dove viene Geremia, figlio di Chelchia, uno dei sacerdoti che risiedevano ad Anatot, nel territorio di Beniamino. Anatot è un paesino a 6 chilometri da Gerusalemme, dove Salomone aveva esiliato il sacerdote Ebiatar. Almeno quando abbiamo letto i libri dei re, vi ricordate che Salomone riesce a diventare re sconfiggendo anche i suoi fratelli, no? Perché Davide aveva un sacco di figli, avuto da diverse mogli. Davide era un grande amatore, per cui aveva un sacco di figli, da cui poi avrà grandi casini tra di loro, uno li farà addirittura guerra. Comunque, Salomone, una volta diventato re, dato che questo Ebiatar, sacerdote, aveva appoggiato un altro figlio di Davide, che non è riuscito a diventare re, allora Salomone non lo uccide, ma gli dice: tu e tutta la tua famiglia andatevene ad Anatot. Per cui Geremia viene da una stirpe sacerdotale sospesa divinis, diciamo così, cioè da esiliati, da gente esiliata. Questo è il contesto da cui viene Geremia. E allora dice: mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Allora è questo racconto che Geremia fa in prima persona. Geremia è forse il primo profeta, forse anche l'unico in maniera così ampia, di cui si narra tante cose della sua vita. Mentre gli altri profeti noi abbiamo piuttosto i messaggi, ma delle loro vite non sappiamo molto, di Geremia abbiamo tanto della sua vita, no? Cioè anche la sua vita è profezia. Bello questo, no? Cioè, nel senso che anche se ci pensate, anche i nostri santi o le persone che guardiamo nella Chiesa come persone che hanno vissuto, comunicato, ricevuto da Dio tanto, che sono persone di riferimento, noi non guardiamo solo il loro messaggio, ma guardiamo anche la loro vita, perché anche la vita è il messaggio, anche la nostra vita dice qualcosa, le scelte che facciamo, il modo in cui, no, non soltanto quello che poi diciamo, ma la nostra vita è messaggio. Qui potremmo aprire anche tutta la cosa sui preti. Io sono particolarmente sensibile alla, no, alla mia categoria, che appunto, no, si impegnano nelle prediche, magari si mettono anche in atteggiamenti ieratici, no? Quelli che chiudono gli occhi, si mettono le mani così, no? Che sembrano, che ancora di più vogliono dire questa, no, secondo loro, no? Cioè, linea diretta con lo Spirito Santo. E poi quando tu li vedi scherzare così, no, informalmente, vengono fuori con volgarità, no, con battute di un livello che dice, ma cioè, no, e anche sul mondo femminile tante volte, no, dice repressioni, eccetera. Non tutti, ma allora no, anche la vita è parola. E fra l'altro parola, ecco, torno a dire, parola di Geremia. A lui fu rivolta la parola del Signore. Scusatemi questo ritorno un attimo all'inizio, perché è importante. È importante perché il profeta, prima di essere un uomo della parola detta, è un uomo della parola ricevuta, ascoltata. A volte diciamo, ma noi cristiani dovremmo essere dei profeti. della una comunità cristiana, una comunità, sapete i documenti, no, che si fanno, no? Comunità cristiana, comunità profetica, bellissimo, bellissimo. Poi vai a vedere la pratica dell'ascolto in una comunità cristiana, quasi zero. E allora uno dice, profeta di che? Di chi? Di quale parola ascoltata? No. Guardate che è un problema antropologico, perché non è soltanto un problema di noi cristiani, cioè la gente non si ascolta, non ci ascoltiamo. La nostra capacità di ascolto sta veramente, ma anche come vita cristiana, laddove non c'è ascolto, non c'è vita cristiana. E quindi non c'è vita profetica. Allora, attenzione, perché poi fra l'altro qui c'è scritto a lui fu rivolta, letteralmente sarebbe su lui cadde. Cadde la parola del Signore. Perché, no, nell'ebraico antico, davar significa parola ed evento. Cosa? E ancora oggi nell'ebraico moderno, quando si dice che cos'è questo? Zedabar? Allora, no, per dire, le parole, anche in alcune culture, no, le parole sono pietre. La parola non è soltanto, no, c'è una cosa detta che poi immediatamente uno dice no, no, che savo, no, no, no. Anche tra di noi, tante volte alcune parole nelle relazioni interpersonali, no, sono... Per cui su di lui cadde la parola del Signore. Cioè, la parola del Signore ha un peso. E lui la accoglie con tutto il suo peso. Con tutto il suo peso. E allora, quindi parole di Geremia che dicono la parola ricevuta. E lui dice, racconta, no? Questa parola del Signore che gli fu rivolta e che gli dice... Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Notate, qui troviamo anche come forma letteraria di questo versetto 5 è una modalità che tante volte torna nell'Antico Testamento, che si chiama ripetizione duale. Cioè notate, qui una cosa viene detta e ridetta. Notate, no, la prima frase. Prima di formarti nel grembo materno e sotto, prima che tu uscissi alla luce, vedete? Ti ho conosciuto, ti ho consacrato. Cioè, viene detto una prima volta e viene ridetto. Attenzione, allo stesso modo, quasi allo stesso modo, cioè facendo un passo avanti, vedremo, non è proprio lo stesso. È molto simile, ma non è proprio lo stesso. Allora questo modo letterario è molto amato nei testi biblici, e ricordate il Salmo, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, lo dica Israele, dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato, ma non hanno prevalso. Allora questa maniera di dire e ridire ha anche un significato spirituale, cioè il significato spirituale è che se c'è bisogno di ridire, e perché la prima volta non si è ascoltato, no? Allora il Signore ridice, e attenzione, la seconda volta non è semplicemente un ridire la stessa cosa, ma è ridirla in maniera definitiva, Antico e Nuovo Testamento. Cioè il nuovo non è solo la ripetizione, è il compimento definitivo. Allora, ecco, no? Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Qui, sicuramente avete già ascoltato anche, no, vari commenti, eccetera, c'è tutta una linea di commento esegetico che prende queste parole, soprattutto anche il fatto che ho conosciuto, prima di formarti nel grembo materno, in un aspetto più affettivo. Cioè conosciuto quasi, no, in termini intimi quasi, no, questa conoscenza, allora quasi da Cantico dei Cantici. Ora altri biblisti dicono: ma che cantico dei cantici è cantico dei cantici? Cioè, il libro di Geremia è cantico dei cantici? Non c'è proprio, anzi, Geremia sarà più volte sul punto di morire, lo prenderanno, fuggirà, cioè cantico dei cantici. Qui piuttosto, loro dicono, il contesto in cui dobbiamo immaginare queste parole non è tanto quello di cantico dei cantici, ma tanto di un'aula di tribunale. Cioè, nel senso che Geremia ricorda, fa memoria della chiamata del Signore, della parola che si è stata rivolta, sentendosi messo in discussione. No? Quando la vita ci contesta, a lui lo contesteranno parecchi, molti saranno contro di lui. Però è interessante, no? Perché anche nella vita nostra ci sono tante situazioni in cui siamo contestati nella nostra fede, nella nostra speranza. Attenzione, non soltanto apertamente quando ci capita di dover di dire che siamo cristiani, ma anche molto semplicemente nella quotidianità, che tante volte rispetto alla speranza, no, che portiamo in Cristo, siamo di fronte alle prove, alle situazioni che ti dicono: dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? Quando ci sembra che le logiche della morte, della violenza, del male siano incontestabili, Signore delle nostre vite, e allora uno anche dentro dice: vabbè, ma dov'è la tua fede? Allora è come se in un'aula di tribunale, no, lui sente che il Signore gli dice, prima di formarti nel grembo materno. Attenzione, questa cosa è bella, ricordate che poi la riprenderà Paolo, no? Nella lettera ai Galati: colui che mi scelse fin dal grembo materno, no? Cioè, e uno dice: caspita, queste sì che sono vocazioni, no? Cioè, nella serie, io intanto non so se l'ho mai sentita, no? Uno potrebbe dire, ma qui si invece, prima che formare il grembo materno, no? E quasi come vocazioni di serie A, queste sono proprio AAA, 3A, no, tripla A. E, no, attenzione, intanto se questo ci viene detto, è perché quello che è accaduto per Geremia e per Paolo, in fondo dice qualcosa per ognuno di noi. Perché vedete, non è semplice capirlo, ma la scrittura ci sta dicendo una cosa che non è semplice capirlo. Cioè, perché noi pensiamo tante volte che noi veniamo alla vita perché un uomo e una donna si sono incontrati, no? Nell'atto d'amore. Allora veniamo alla vita e per cui un angelo lì dal cielo con l'osservatore dice: eccolo un altro! No? Allora va subito dal Signore e dice: ah sì sì, quello che gli facciamo fare, guarda, quello meglio che ti sposi, e quell'altro, quello suona, quella suona, quello prende, cioè, no? Come se dopo che uno è venuto alla vita, il Signore... No, qui ci viene detto qualcosa che, cioè, noi, lui ci ha voluti, e quindi noi ci siamo. Non è semplice capirlo, perché sappiamo bene che noi siamo venuti alla vita e le persone vengono alla vita non sempre perché sono state volute. Però qui la parola ha il coraggio di dirci che al di là che uno sia stato voluto o non voluto, ma in quanto una vita è venuta al mondo è perché Dio l'ha voluta. Perché Dio l'ha voluta. Questo ci dice la parola. E credo che questo, no, per ciascuno di noi sarebbe importante, poi con tutti i problemi che abbiamo, positivi, no, e negativi, con i nostri genitori, ci hanno voluto bene, ci hanno voluto, no, hanno fatto il possibile, hanno sbagliato, eccetera. Ma in qualche modo, se nella fede cogliessimo che al di là di tutto e in tutto c'è un volere di Dio, no? Che lui ci ha voluti, ci ha chiamati alla vita, Allora qui, no, lui sta dicendo, prima che tu, io, no, ti ho conosciuto. E attenzione, qui, rimanendo in ambito giuridico, questo ti ho conosciuto, dovremmo tradurlo, ti ho riconosciuto. Cioè, come dire, tu sei mio figlio. E la, sappiamo che in tutti i tempi, ma anche oggi, la problematica dei riconoscimenti dei figli siano problematiche, no? Che vanno a finire alcune volte in tribunale. E allora qui è il Signore che di fronte ai contestatori di Geremia, ai nemici di Geremia, dice: questo è mio figlio, chi tocca a lui tocca a me, questo è mio figlio. E attenzione, questo, no, lo dice, qui molto vicino, no? Profeta e figlio. Attenzione, ricordate che noi, in quanto battizzati, siamo inseriti in un popolo regale, sacerdotale e profetico. E profetico. Allora c'è una paternità di Dio. Ricordate che poi Paolo dirà che noi abbiamo ricevuto lo Spirito che grida in noi Abba Padre, no? E che fa di noi figli adottivi. Figli adottivi. I figli adottivi, uno potrebbe dire, ma no, mi rimane qualcosa incompiuto, perché appunto da una parte l'adozione, no, dice una situazione di difficoltà previa, no, che è avvenuta, eccetera. E sì, e anche no, cioè nel senso che sappiamo che non basta il sangue a fare figli. Non basta la generazione fisica, lo dice in maniera imperfetta, ma non completa. Cioè, se non c'è l'amore, non si è padri e madri e non ci sono figli. Se non c'è l'amore, uno ha avuto dei genitori biologici, magari ci ha vissuto anche tanti anni con loro, ma se non è mai stato amato, è come se non li avesse avuti. E dall'altra parte, noi conosciamo persone che, pur non avendo generato nella carne, sono padri e madri. E non mi riferisco solo a persone, no, a preti o a suore, no, pure, ma anche, pensate, a donne che magari appunto hanno accompagnato, no, bambini, ragazzi, in tante, nel lavoro, nelle relazioni familiari, no, a uomini, eccetera. Allora è forte questo, no? Cioè che tu sei mio figlio perché io ti ho amato. L'amore ci costituisce figli. E mi fermo qui, perché sono le 10, manca qualche minuto. E stasera è stata un po' l'introduzione, per cui ma andremo avanti, tanto non abbiamo fretta, dove no, noi arriviamo, cantiamo, ma penso che dato che questo brano è così intenso, così bello, conviene farlo con calma. Non so se c'è qualche...